il segno della croce, che è il segno dei cristiani, ogni cosa va santificata. Ok? Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, in questa esposizione di chi dobbiamo parlare? Parliamo di Maria, ma per parlare della donna. Maria è la donna, Maria è la sposa, Maria è la madre. Riuscire a capire un pochettino di più il ruolo della donna, della sposa, della madre. Riuscire a capirlo attraverso questo specchio che è Maria. Ci vogliamo specchiare un pochettino in lei, dà fastidio sta luce, vero?
No, no.
Se
no,
volete, potete aprirle tutte quelle che vi entra la bella luce, pure
e spengere le luci.
Tranquillamente, sì, perché questa
spengo le luci.
Micidiali, cominciano a fare così. Sì, perfetto, quelle laggiù. Ah. Perfetto, basta che teniamo più se queste.
Sì, va meglio, è meglio.
Bravissima, Allora, Maria è importante perché, prima di tutto, perché lei non è la redentrice, lei ha collaborato alla redenzione. Il redentore è uno, è Cristo, ok? Maria è quella persona che ha collaborato più pienamente alla redenzione, in maniera del tutto particolare. E ha collaborato in che maniera? Come figlia del Padre, come sposa dello Spirito e come madre di Cristo. Noi siamo abituati tante volte a vedere Maria come una figura un po' lontana, no? Maria è nata immacolata, Maria era perfetta, eccetera, eccetera. Un po' come la statua. La facciamo bellina bellina, la mettiamo sul piedistallo, sta lì, gli chiediamo le grazie, ma la Maria vera qual è? Io me lo so chiesto tante volte e me la rassomiglio così. Maria per me è come una vetrata. Immaginate una vetrata con i disegni che volete voi e con il sole che l'attraversa, la luce che l'attraversa. Lei non trattiene niente. Lei colora solo questa luce e la colora in una bellezza eccezionale, ma non trattiene niente, lascia passare tutta la luce che l'ha illuminata. Questa è Maria, questa è la bellezza di Maria, eh? Allora, Maria, anche diciamo, se noi vogliamo capirla anche un po' di più, Maria è qualche cosa che va oltre. Maria è una parola vivente di Dio detta alla donna. Che significa? Significa che Dio vivo e vero ha parlato alla donna, ha parlato al femminile e ha parlato attraverso Maria, non con le parole di Maria, ma attraverso Maria come donna. Ha parlato alla donna, quindi se la donna vuole essere veramente e totalmente umana, c'ha l'esempio di Maria, che è l'unica vera totalmente umana. È una creatura che ha completato, possiamo dire, in sé il progetto di Dio. Noi donne, stiamo andando verso questa completezza. Nessuno di noi l'ha completato in sé. Maria l'ha completato, tutto il progetto di Dio, al femminile. Santa Teresa dice che Maria è nostra madre, no? Santa Teresa ci dice che tutto ciò che appartiene alla madre appartiene al figlio. È vero o no? La somiglianza, il modo di fare. Noi alle volte riconosciamo di chi è figlio guardando il suo modo di fare, guardando il viso, guarda come gli somiglia, sì, è il figlio di...
No? La voce pure.
Ecco, perché tutto questo? Per ricordarci che anche noi possiamo avere tutto ciò che ha Maria. Maria non tiene niente per sé. E se Maria si lascia attraversare da questo sole, da questa luce, è per darcela questa luce, non la trattiene, non la blocca, ecco perché è la vetrata. E quindi noi possiamo avere tutto ciò che ha lei, perché noi siamo figli e lei ci dà tutto ciò che ha, perché è madre, ci lascia, diciamo, godere delle sue ricchezze. E in che modo possiamo godere delle sue ricchezze? C'è un modo particolare per goderne. Perché? Perché la donna è donna in ebraico, io non so come si pronuncia bene, se Mesheva, Mesheva.
Isha.
Qui lo dice in questo modo, forse un po' improprio. Comunque significa? Significa cavità. Significa ricettacolo, significa uno spazio interiore. Questo è il significato di donna. La donna non è chiusura, la donna è accoglienza. E questa accoglienza della donna noi la vediamo anche nel nostro corpo. Siamo fatte per accogliere, siamo tutta accoglienza. Vedere una mamma che gli corre incontro un figlio e non allarga le braccia, noi cosa pensiamo? Oddio, mamma mia, no. È una mamma che non ha tenerezza, è un po' improprio, piuttosto il contrario, una madre che magari corre troppo incontro al figlio a braccia aperte, ok? Quindi la donna è questa cavità, è questo ricettacolo, è questo corpo fatto per accogliere. Ma una volta che ha accolto, che cosa fa? Noi donne ce lo dimentichiamo tante volte. Non possiamo trattenere per noi. La nostra femminilità ce lo dice. Hai accolto, ora dai. Ora è il momento di donarti. Questa è la donna. Questa è la donna nel progetto di Dio. E noi possiamo anche, alle volte, chiuderci. Ok? Lo facciamo perché? Perché noi siamo anche attraversate dal peccato. Ma la donna nel progetto di Dio è accoglienza e donazione. E poi ancora, la donna ha bisogno di essere amata, è un bisogno ontologico della donna, è diverso dall'uomo. La donna ha bisogno al femminile di essere amata. Questo bisogno di essere amata la rende accogliente. Vedete come le cose vanno di pari passo? E se io ho bisogno di essere amata e sono pronta ad accogliere l'amore, una volta che questo amore ce l'ho e l'ho accolto, che faccio?
Lo dono.
Lo dono. E cos'è la donna? Vedete com'è bello, eh? E poi ancora, questa, la donna ha una disposizione particolare, abbiamo detto, a ricevere, ha bisogno di ricevere l'amore. E perché ha bisogno di donare l'amore? Ma ha questa inclinazione, se vogliamo, un amore enfatico, al movimento di accoglienza, mentre l'uomo è più portato a un amore estetico, a qualche cosa che è al di fuori. Se noi guardiamo i nostri corpi, siamo fatti proprio così. Il corpo che accoglie è il corpo che ha bisogno di donarsi, perché è tutto esterno al corpo dell'uomo. La donna è tutta interna. Vedete come rispecchiamo tutto. Dio creatore non fa mai una cosa e poi la giusta per farne un'altra, ma la fa perfettamente bene perché il resto possa avvenire. Allora, andiamo avanti. Questo bisogno, diciamo, ontologico della donna di essere amata, quindi la rende tenera, la rende accoglienza, entra la donna in un amore preferenziale, la fa entrare in un amore preferenziale. Che cosa vuol dire? Che la donna crede, accoglie questo amore, come Maria. Maria è entrata in un amore preferenziale verso il suo Signore, accogliendo, credendo. La donna entra in un amore preferenziale, non ce lo dimentichiamo, entra sempre in un amore preferenziale. Ma Essa aiuta anche l'uomo ad entrare più profondamente alla presenza di Dio e sveglia in lui il desiderio di conoscerlo, di servirlo e di amarlo. È la donna che fa questo. E se la donna non lo fa, non adempie il suo compito, il suo ruolo. Ok? E di questo io vorrei che ne fossimo, diciamo, consapevoli al 100%. Noi abbiamo grandi responsabilità. Responsabilità al femminile. Questa è una nostra responsabilità. Ok? Dice addirittura la traduzione dei giudei che la donna è dispensata da 613 comandamenti, mentre l'uomo questi 613 comandamenti li deve adempiere tutti. Perché? Semplicemente perché per loro la donna è in comunicazione continua col divino e quindi non ha bisogno di stare a tante regole, è predisposta, è in comunicazione continua con Dio. Lo dice la tradizione dei giudei questa, lo dice la tradizione dei giudei questa. Questo è il progetto di Dio sulla donna, è il progetto di Dio sulla donna, questo che vi sto dicendo io. Dio aveva anche un progetto su Eva, non ce lo dimentichiamo. Dio ci sta cominciamo a vederne un po' le sfaccettature, ok? Allora, questa predisposizione alle cose spirituali la rende più fragile, però. La rende più fragile anche agli attacchi del nemico. Cosa è successo? Allora, guardate, un giorno lontano, lontano. Cosa è successo, tra la prima coppia, Adamo ed Eva, che è successo? Che Eva, più aperta a queste ispirazioni divine, il nemico si è rivolto a lei. E tanto qui ce la faccio. La tentazione se l'è beccata la donna. E poi la donna che ha fatto? Che ha fatto?
Ha tentato Adamo.
Ha tentato Adamo. Questo è il peccato di ognuno di noi, Questo è l'oggi che noi viviamo. La donna nel progetto di Dio è la donna che vive, che può vivere al di fuori del progetto divino. Ok? Allora, quindi la donna è capace di accogliere la vita, ma è anche capace di aprirsi al male. Ok? Maria è la nuova Eva. Perché la chiamano i padri della Chiesa la nuova Eva? Perché? Perché si è aperta sin dall'Annunciazione per diventare il Tempio della Vita. Eva si è aperta alla tentazione e ha tentato Adamo. La nuova Eva che cosa fa? Fa un'altra apertura, secondo il progetto di Dio. Ma è quello per cui siamo state create noi donne. Il Signore ci ha volute così. Il Talmud, sapete che cosa dice? Dice che, questo ve lo leggo, si racconta che un pio israelita aveva sposato una donna ugualmente pia. Poiché non ebbero figli, divorziarono. L'uomo allora sposò in seconde nozze una donna cattiva che lo pervertì. La donna divorziata sposò in seconde nozze un uomo cattivo che essa riportò sul retto cammino e conclude: tutto dipende dalla donna. Possiamo anche non essere d'accordo, ma nel progetto di Dio è così. Noi possiamo anche non essere d'accordo, possiamo anche non crederci, ma nel progetto divino è così. L'uomo è molto più forte a resistere alla tentazione, perché l'uomo si ferma molto di più qui, per cui ha più fortezza, che ragiona. Però a chi non sa resistere l'uomo?
La donna.
Alla donna. L'uomo non sa resistere alla donna, e il nemico lo sa. E questo è drammatico. Fin da quando è stata fatta Eva e Adamo. È drammatico questo. Allora, abbiamo detto che Maria ascolta e riceve le notizie divine prima dell'uomo, come tutte le donne. Infatti che succede? Che Maria, prima di che Giuseppe lo sapesse, alcuni mesi prima ha ricevuto l'annuncio dell'angelo. Parola di Dio, ok? Giuseppe è stato informato dopo, da un secondo angelo, ma dopo.
Con calma.
Le donne vanno alla tomba.
Con calma.
Per ungere un corpo. E invece trovano un'altra cosa, una bella sorpresa. Ci credono, corrono dagli uomini. Gli uomini non credono, corrono alla tomba, vedono, escono, ancora non credono. Ci picchia. Si ferma qui, la donna scende qui, prima dell'uomo. Siamo noi, siamo le donne queste, ok? Quindi la donna, diciamo che in particolar modo nella coppia, la donna comprende lo Spirito Santo prima dell'uomo, però la donna ha un difetto, un difettaccio, che parla troppo. Anche questa è la realtà della donna, fin da quando è stata creata la donna, parla troppo, ha questa inclinazione e non gli possiamo fare niente. Però l'uomo dal canto suo dovrebbe essere un po' più attento alle ispirazioni e alle intuizioni della propria sposa, perché alle volte la propria sposa ha intuizioni prima di lui. Intuisce prima di lui, molto prima di lui. Sapete quante coppie sento io, ma prima che ci arriva lui, caro mio, devo sudare per farglielo capire.
È questo che
come
no? È una realtà, però non cantiamo vittoria troppo presto.
Aspetta, che moriva.
Questa è una verità nostra, tutta femminile, ce la teniamo per bene. Quindi esortiamo i maschietti ad ascoltare un po' di più, anche quando una donna parla troppo, parla male, ok? Andiamo avanti. La donna è profeta, quindi abbiamo detto, intuire dallo Spirito Santo è profeta. La donna è profeta, però che succede? Guardate che queste sono parole grosse, questo lo dobbiamo comprendere. Tuttavia non ha la facoltà di giudicare il tempo e il momento perché si attui questa profezia. Oh, questa è grossa, vorrei che si stampasse qua alle donne e agli uomini, a tutti e due. Che vuol dire tutto questo? Allora, per incarnare la profezia, affinché la profezia possa diventare vera, la donna intuisce, ma a sua volta è invitata a lasciare esprimere al marito, al compagno, il proprio accordo o il proprio disaccordo. È il tempo in cui questo potrà avvenire. Quello che la donna spesso non fa. Ok? Questi siamo noi. Siamo noi che abbiamo questo intuito. Ma chi è che capisce il tempo e il luogo più opportuno perché si compia quello che tu hai capito, quello che tu hai compreso? Non siamo noi, è l'uomo che la donna a fianco. Ma questo la donna non lo fa, spesso non lo fa, non sa attendere. Ok? Adesso lo spieghiamo un po' con il Vangelo. Alle nozze di Cana, la Madonna dice: non hanno più vino, osserva, intuisce. Non hanno più vino vuol dire qui sta per crollare tutta la festa. Qui stanno a fare una figuraccia da cane questi, perché l'unica cosa che non poteva mancare era il vino. Magari alla fine un vinaccio orribile, annacquanito, non ci doveva essere fino alla fine della festa. Non hanno più vino, cioè sta a mancare. E che facciamo adesso? Gesù gli risponde: come? Donna, ma che c'è fra me? Non è giunta ancora la mia ora. Che ti sta dicendo? Che gli sta dicendo? Gli sta dicendo questa verità, quella verità gli sta dicendo. Tu mi stai dicendo, hai questa intuizione? Aspetta a me decidere, il tempo e il luogo, la mia ora non è ancora venuta. Adesso stai al tuo posto, gli sta dicendo quello, non rimproverando. Gli sta dicendo la verità che aspetta la donna. In fin dei conti Gesù non se n'era accorto che mancava il vino, Gliel'ha dovuto dire Maria, ok? Però dopo che gliel'ha detto, lui ha messo Maria al suo posto. E poi che succede? Guardate che meraviglia.
La Maria donna che cosa che dice?
Maria cosa dice?
Quello che lui
non dice, no. Ai servi, non vi preoccupate, io ho capito tutto, adesso vedrete che lui la giusta la cosa, state solo attenti. No, no, non dice così ai servi. Dice semplicemente, preparatevi ad ascoltare. Fate quello, qualunque cosa vi dice, fatela. Preparatevi ad ascoltare. A avere i mezzi dell'ascolto, l'attenzione. Preparatevi ad essere attenti. Questo fa Maria. Ma non va oltre. Non va oltre. Ai servi non dice che manca il vino, cioè, non va oltre, lei ha fatto quello che doveva fare, lei ha consegnato la sua profezia a Gesù, ok? Maria dice, io sto al mio posto, voi preparate tutto quanto occorre, io sto al mio posto. Il Signore poi porterà a termine la profezia, ma farà capire che il tempo non è dato alla donna per attuare la profezia. No, non è dato alla donna. L'uomo invece, spesse volte, vedete la diversità tra l'uomo e la donna. L'uomo si dedica un po' di più all'opera, possiamo dire, delle sue mani, nel senso che vuole riconoscimento nel suo lavoro, si industria, è più all'esterno, ok? La donna è più concentrata in sé, infatti noi vediamo spesso, e oggi veramente si stanno moltiplicando, anche i problemi di isteria, cioè i problemi che poi si riflettono nel corpo, ma provengono da dentro, da una chiusura in sé, e sono prettamente femminili, difficile trovare un uomo sterile. Le donne sterili ne troviamo tante. E oggi devo dire non meno di ieri, ma più di ieri. Perché l'uomo, la donna molto spesso è rivolta a se stessa, a questo io interiore, a questa interiorità, perché è proprio per questa interiorità che intuisce, è l'interiorità che la apre anche alla tentazione, dicevamo prima. E l'uomo invece rischia tutto sommato di alle volte... E anche di essere un po' disattento alla famiglia, più attento al lavoro, alla carriera, eccetera, eccetera, magari a mettere un po' da parte la famiglia, può succedere. La donna gestisce anche di più, diciamo, la sofferenza, ecco, diciamo che la donna, dando la vita, sa, non solo sa gestire la sofferenza, ma la sa attraversare. Anche donne che per dire nel parto soffrono moltissimo dicono quanto ho sofferto, però non è difficile che dicano, no? Se una donna ama davvero un altro bambino o no, perché ho sofferto troppo. È molto difficile trovare questo, molto difficile. Allora, poi c'è un'altra, andiamo avanti. C'è un'altra cosa bella, che cos'è la donna oltre che essere profeta? È il luogo dello stupore dell'uomo. Questa è un'altra cosa che ci appartiene e ci appartiene sin da quando il Signore fece il primo uomo e la prima donna. Questo stupore, la donna è sensibile allo sguardo che si posa su di lei. È più sensibile dell'uomo. Mettete una coppia che attraversa, che ne so, una strada. La donna, giovane o meno giovane che sia, sa chi l'ha guardata, chi non l'ha guardata, sa chi c'era di là, sa chi c'era di qua, sa tutti gli sguardi che si sono posati su di lei, attentissima. Magari quando chiede all'uomo dopo che ha attraversato la strada, che c'era, che non c'era, non sa proprio niente. Perché non è attento a questo, la donna sì. La donna è attenta allo sguardo che si posa su di lei. Ha bisogno di essere amata e quindi è attenta a questo sguardo. Perché la donna porta una nostalgia nel cuore, il primo stupore dell'uomo. Osso delle mie ossa, carne della mia carne, diceva Adamo. Eppure se noi andiamo a rivistare un po' quello che è successo lì, mentre Dio lavorava per fare la donna, Adamo che faceva?
Dormiva.
Dormiva, non ha collaborato. Adamo ha desiderato punto. Dopodiché si è fatto un bel sonno.
Non c'era la persona.
È vero, non ha ben lavorato. Dio ha lavorato durante il sonno di Adamo. Ha lavorato, ha fatto questa donna, però poi non è Adamo che è andato incontro alla donna, di sua spontanea volontà. Fammi vedere, Signore, che cosa ha combinato mentre io dormivo. No, no.
Sapeva il pericolo.
La donna.
E invece... questo è bellissimo, eh? È Dio che consegna la donna all'uomo. E l'uomo dice, questa è la mia donna. Questa è la mia donna. La riconosce come sua. Quando Dio gliela consegna, la riconosce come sua. In ogni matrimonio sacramento, è Dio che consegna. E l'uomo la riconosce perché è consegnata da Dio quella donna all'uomo. E lo stesso è l'uomo alla donna. E la consegna la fa Dio lì. Ma quando non la fa Dio la consegna? Quando si va a convivere per vedere chi ci riesce a vivere insieme. Vediamo se quando lui va a prendere il caffè la mattina non mi urta, vediamo se i miei calzini sporchi non gli danno fastidio, vediamo se riusciamo a vivere insieme. Lì non c'è una consegna di Dio. No. Lì un uomo può anche stupirsi, ma non è lo stupore del dono di Dio. No, e la donna lo riconosce che non è quello stupore lì. E allora finché dura. Alle volte mi dicono, ma che differenza ci sta tra sacramento e non sacramento? Da tanta gente che vive felice e contenta senza sacramento. Il sacramento non è un timbro, una carta bollata, va molto oltre. Allora, molte sofferenze, diciamo sì, sofferenze di coppia, sofferenze coniugali, vengono fuori quando l'uomo non si stupisce più della sua donna, non si meraviglia più dell'osso delle sue ossa, della carne della sua carne, non si stupisce più. E allora che cosa succede? Succede che la donna spesso ritorna un altro sguardo, e questo succede spesso, non è raro, ritorna un altro sguardo perché la donna ha bisogno di questo sguardo, ha bisogno di questo stupore dell'uomo. Quale sguardo ritorna la donna? Allo sguardo paterno. Vi ricordate quando l'abbiamo fatto le ferite che ci vengono dalla famiglia? La filialità l'abbiamo fatta quest'inverno. Ok? Allora la donna ritorna allo sguardo paterno. E quando questo sguardo paterno era uno sguardo freddo, era uno sguardo da compiacere, se non faccio quello che mi dice non mi guarda mai, voglio attirare l'attenzione, faccio tutto quello che mi dice lui, che cosa succede nella coppia? Che farò tutto quello che mi dice mio marito fino a diventare uno servino e a lasciare che lui mi passi sopra per avere questo sguardo di stupore, di meraviglia, di benevolenza, di compiacenza? Oppure posso fare il contrario, ritorno sotto lo sguardo di un padre, che era ossessivo, un padre che non mi permetteva niente e che io sognavo indipendenza tutti i giorni, non ne potevo più. Allora che faccio con mio marito? Che succede? A un certo punto non mi servi più, posso stare anche da sola, posso anche crescere i figli da sola, mi dai fastidio, se te ne vai sto bene. Vedete come le due cose si mettono insieme? E allora come fare per uscirne fuori? Mica possiamo rimanere incastrate in questo sguardo? No, lo sguardo del padre non è mai perfetto, perché l'abbiamo detto anche quest'inverno. I nostri genitori comunque sono peccatori e limitati. Un amore perfetto non ce lo possono dare, ce lo danno limitati come l'hanno ricevuto loro. E allora come ne posso uscire fuori io, che ho così bisogno di questo sguardo di stupore? Come faccio a uscirne? Come fa la donna a uscirne? Come fa la donna a liberarsi di tutto questo, a non fare del suo matrimonio una coabitazione? Che può diventare semplicemente questo. Si mette sotto un altro sguardo. Qual è il tuo sguardo?
Se riesce a prendere sotto lo sguardo di Dio è perfetto.
Lo sguardo del Padre Celeste.
Allora sì.
Perché lì trova lo stupore, la meraviglia. E ricordate quando vi dicevo che siamo quelle perle, che vogliamo alle volte scivolare giù dalle mani di Dio e ci infanghiamo, ma ci dobbiamo ricordare che la perla che è in mezzo al fango rimane perla e il fango non diventa perla. Allora ci basta ritornare in queste mani che ci ripuliscono di quel fango in cui ci siamo sporcati e vediamo la bellezza nostra della perla, che siamo la meraviglia di Dio. Questa è un'altra cosa della donna, diciamo, non posso dire qualità, diciamo l'attitudine, chiamiamolo come ci pare, no? Un altro lato della sfaccettatura della donna, eh? Ok? Passare da questo sguardo che deve essere di stupore dell'uomo allo sguardo non paterno, carnale, che rimane tale, ma quello divino. E poi c'è un altro passo ancora da fare. La donna non può entrare in una relazione fruttuosa con l'uomo se non prende le distanze dal suo sguardo e non si mette sotto lo sguardo del Padre Eterno. Che vuol dire questo? Che se anche c'è uno sguardo continuo di stupore dell'uomo per la sua donna, la donna non deve dimenticare che comunque sia bisogna che metta le distanze giuste da quello sguardo di stupore, di amore, di meraviglia del suo uomo. Perché? Perché altrimenti non può entrare in una relazione fruttuosa con l'uomo stesso. Perché rimanere solo sotto quello sguardo, cosa significa?
Diventare dipendenti.
Significa non metterci il divino,
no, infatti.
Vivere in una carnalità continua, quella che vivono solo gli innamorati, no? Gli innamorati come sono? Un po' ciuffi, no? Noi lo possiamo dire così, perché? Perché vedono tutto in un certo modo, tutto va bene, tutto è paradiso, eccetera, eccetera. Dimenticano che non può essere fruttuosa quella relazione. Ancora no, devono crescere, no? Cioè devono avere il giusto distacco, ok? Cioè se non capirò che il mio cuore non può essere vendito da una creatura, questa è la realtà, e mi rivolgerò al creatore, non sarò mai soddisfatto, non riuscirò a staccarmi né da mio padre né da qualsiasi altra persona. Mettere i confini. E i confini veri non si mettono solo quando vado in psicoterapia e mi insegnano come mettere i confini tra me e l'altro. Non basta. I confini veri si mettono quando in mezzo ci sta Cristo. È Cristo il confine, è Cristo il limite, e lui me lo fa capire.
È la giusta misura.
È la giusta misura, bravo. Allora, quindi se si lascerà guardare solo dallo sguardo del marito, cosa succede? Che avrà comunque dei vuoti, anche se il marito è un santo.
Sì.
Ok? Allora, prendere le distanze dallo sguardo del marito vorrà dire imparare ad entrare in una relazione con Dio Padre costruttiva. Entrare sotto lo sguardo di colui che ci ha creato. E chi ci può amare di più se non colui che ci ha creato, colui che ci ha fatto meraviglie? Ok? Allora, Maria. Chi è Maria? Chi è Maria? Chi è Maria? Maria è. Maria è madre di Dio. Maria è madre di Cristo. Maria è madre della Chiesa. E ancora, madre degli uomini. E ancora, è madre in assoluto. Lei è la vera madre. Lei è la vera madre. E sapete che cosa succede? Quello del piano di sotto, sapete di chi è geloso? Terribilmente geloso? Di chi?
Di Maria.
No. Della donna.
Della donna.
È terribilmente geloso della donna.
Certo.
Perché è geloso della donna? Molto più geloso che dell'uomo. Sono due creature fatte da Dio.
Perché?
Perché? Che missione c'ha la donna?
La vita.
Quella di dare la vita.
Certo.
E quindi la donna diventa in assoluto la prima collaboratrice con Dio del suo progetto di salvezza per ogni creatura. Dare la vita, ridare la vita, rinnovare la vita. E il diavolo è molto geloso della donna. Noi come coppia siamo collaboratori di Dio, è vero o no? Ma la collaboratrice per eccellenza è la donna. Perché se la donna non vuole, la vita non nasce. Proprio così. Quante donne non vogliono e la vita non nasce. Anche Maria poteva non volere. San Giuseppe non sapeva niente. Nessuno sapeva niente. Poteva non volere. Maria è stata concepita senza peccato, ma non era impeccabile. Poteva non volere. Non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Ok? Poi andremo a vedere un po' più. Quindi il serpente che cosa fa? Cerca di ostacolare in tutti i modi questo progetto di Dio sull'umanità, questo progetto magnifico che è di creare figli, di creare figli. Questo fa lui. Perché lo fa? Perché lui è amore, e l'amore crea, e l'amore fa, e l'amore dona. L'amore è tutto questo. E lui da canto suo cerca di ostacolare questo. E lo sta facendo ora in questa società. Lo sta facendo in una maniera tremenda. Perché nei tempi passati la vita era sacra. Oggi la vita non vale più niente. Oggi vale stare bene. Oggi vale faccio un figlio, se c'ho casa, se c'ho mobili, sì, se c'ho lavoro. Sì. Devo avere tutto per fare un figlio, la sicurezza assoluta per fare un figlio. Ieri non era così, nel dopoguerra ci si accontentava di qualsiasi cosa, ma i figli erano una ricchezza, oggi sono una spesa. Okay. Allora, la donna è femmina su tutti i fronti. La donna è femmina nella maniera che accoglie, che prega, negli affetti, nei sentimenti, nelle emozioni, nel corpo. Ma che cosa è successo col tempo? Che la donna ha scambiato quell'essere femmina come una schiavitù. Non ha più accolto lei portatrice della vita, ma lei schiava della vita. Ok? Perché? Perché anche la donna è stata sopraffatta, è stata anche schiacciata, ok? Ha dovuto sopportare. E noi quando parliamo di sottomissione della donna ne parliamo in maniera impropria. Non si capisce questo termine. Quando San Paolo dice voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, non lo capiamo questo termine. Lo capiamo a modo nostro, ma come sottomessa? Ma che stiamo scherzando? Siamo stati già schiacciati tanto. Lo capiamo in modo sbagliato. E invece guardate un pochettino cosa dice questo.
Sottomissione si intende come sopportazione.
Guardate com'è bello questo. Questo lo dice, mi sembra un rabbino, sì. Quando mi avvicino intimamente alla mia sposa, compio un atto sacerdotale, perché entro nel tempio della vita. Un rabbino. Perché entro nel tempio della vita, compio un atto sacerdotale.
Sì.
Vedete com'è bello, eh? Com'è ricco. Che ore sono?
Meno un quarto.
Allora, siccome possiamo passare alla madre, abbiamo fatto un po' la donna, adesso ci intensifichiamo un po' di più. Ce la fate ancora a seguirmi o vogliamo fare la pausa? Scegliete voi.
5 minuti di pausa.
Chi non ha detto? Ok, chi vuole la pausa ancora? Pausa. Ma volete 5 minuti?
Sì.
Vittoria mi dice di no, io non la voglio.
Ho sete, fame.
Chi
è sete? Ho sete o fame? Poi non so, se
5
minuti, sono stanchi.
Però no, non vi do
più. No. Ma la mia sete
la riprendiamo dopo una pausa un po' più lunga. Sì. Adesso vi do 5 minuti. Va
ma
bene?
La mia sete e fame era, si intendeva altro, di sapere.
Sì.
Non volevo dire quello.
Facciamo così, 5 minuti soli, però 5 minuti. Chi ha bisogno di alzarsi si alza, chi non ne ha bisogno si alza. Facciamo così.
Posso dormire?
Sì.
Io invece sono sempre sveglia, che devo
fare?
E te ne? Sì, la fortuna.
Lo lascio.
Che perdo tempo, se no. Alle 18 andiamo in cappella, ma mi sembra.
No, alle 7.
Ah, alle 19.
Sì, respirate un attimo per non andare su. Facciamo pezzetto pezzetto, okay. Sennò alla fine non riuscite più. Neanche se...
Va bene.
Quindi tutta la bocca sta.
Alle 19 andiamo su in cappella. Quindi c'è la... Bello questo... Guarda che belle cose, ma dovete trovare tutte queste belle cose. Ce le possiamo stampare poi queste? Le troviamo poi per stampare? No, dico che ce le possiamo stampare, no, le troviamo? Che meraviglia.
Con lui sono stato un po' di tempo. Grazie.
Giustamente lui ha fatto la selezione, ma se la menta è controindicata. Questo è meglio l'ha fatto, io non lo sapevo.
Sì.
Dice, ma perché non fare questo caso? Giusto della mente?
Certo.
Cioè, per dirlo al medico sarà così. Io non lo sapevo. Invece io non ho nata a succhiare quelle menti che mi piace, mi ha fresco, però probabilmente.
Anche se il codice non è
più. Ti hanno ancora.
Grazie. ok? Noi cerchiamo di dire qualcosa che magari è difficile anche trovare nei libri di testo, perché magari parlano di tutt'altro. Allora, quali sono le qualità di una madre? Quali sono?
Pazienza, accoglienza, tenerezza, consiglio, dolcezza, mediatrice, guida, conforto.
Ok, se io vado al vocabolario e ci metto la definizione di madre, la prima cosa che mi viene fuori quasi sicuramente è la tenerezza. La prima cosa che mi viene fuori, madre uguale a tenerezza. Maria, se noi la guardiamo dal punto di vista liturgico, la prima cosa che viene fuori è tenerezza di Dio. Maria.
Da non confondersi con debolezza.
No, c'è.
Da non confondersi con debolezza.
Assolutamente no. Infatti la tenerezza non è incompatibile con la forza. C'è la tenera fortezza. Che meravigliosa. Infatti Maria, che stava dritta ai piedi della croce, stava, vuol dire, non in ginocchio, non sdraiata per terra, non rotolandosi per terra, non urlando e facendo tutte le scenate di sto mondo, ma semplicemente stava. E come può una madre guardare suo figlio ucciso, straziato in quel modo lì? Alessandra, Sofia non c'è.
Pensa che i bambini lì.
Ok,
la luce.
Allora, come può, dicevo, una madre stare a piedi della croce in quel modo? Stare, rimanere ai piedi della croce con suo figlio che muore? Come può? Senza imprecare, senza scoraggiarsi.
Perché?
Non si può, umanamente non si può. Maria è una tenera madre forte. La tenerezza di Maria è anche fortezza, ed è la tenerezza e la fortezza non sua, lei è una creatura, ma di colui al quale lei si è affidata. La tenerezza di quell'altro, l'altro la grande, la maiuscola. Questa è la tenerezza che abita Maria, abita, lei è abitata dalla tenerezza e fortezza di Dio. E può stare in che modo? Questo è quello che noi umanamente, quello che vedete lì, noi cerchiamo di viverlo dal punto di vista umano nel matrimonio. Maria lo vive in un altro modo. Vive la stessa cosa, la leggiamo con chiarezza, affidandosi completamente. Questa è Maria. E Maria accoglie la tenerezza di Dio, la lascia passare fin dal primo momento dell'annunciazione. L'accoglie e la lascia passare, perché Maria è donna che sa accogliere e sa far passare tutto quello che Dio gli dona. Abbiamo detto prima, no? Poi una mamma che cosa fa con il suo bambino? Prima abbiamo detto che noi comunque abbiamo tutti i doni della nostra mamma. Possiamo avere anche tutti i doni di Maria, tutte le sue ricchezze, lei non ce ne nega. Ma ogni bambino, che cosa fa la mamma per il proprio bambino? La prima cosa che fa? Quando vediamo una mamma con un bambino piccolo, che fa?
Protegge.
Che fa?
Lo tiene in braccio.
Lo tiene in braccio, lo coccola, lo bacia, lo tocca, gli parla. Questa è la mamma per il proprio bambino. Questa è la donna per la sua creatura che diventa mamma. E quanto è importante per un bambino essere toccato dalla mamma? Il primo tocco per il bambino è quello della mamma. Perché? Perché lui non sa che ha le mani, lui non sa che ha i piedini, non riconosce ancora se stesso. È la prima riconoscenza di sé, gliela dà il tocco della mamma. Glielo dà il bacetto della mamma col piedino. Il primo tocco che riceve. E poi il bambino comincia a toccarsi da sé, a scoprire che c'ha i piedi, che sono suoi i piedini che mette in bocca, a scoprire che quelle manine sono sue, che ci può pure pigliare qualcosa. Piano piano, piano piano, piano piano che cresce. Ma se il bambino non è toccato, non è accarezzato dalla mamma, quando scopre se stesso, come lo scopre? Attraverso
il tatto.
Se stesso, attraverso il suo tocco. E allora come farà da grande a capire chi è, chi sono io, chi sono io, la persona amata e riconosciuta nella carezza di mamma e di papà, oppure sono una persona riconosciuta nella mia carezza personale? E qui nasce Narciso. Che fa Narciso? Si guarda, si innamora di sé, non conosce altri amori. Non li conosce. Queste sono conseguenze molto tragiche, brutte, orribili nelle creature. Sono quei vuoti tremendi di cui abbiamo già parlato, che si portano appresso, ok? Il bambino ha bisogno di essere curato, il bambino ha bisogno di essere abbracciato. E quell'abbraccio, in quella culla, in quel bacio, c'è il riconoscimento di se stesso. Io sono riconosciuto in questo amore dall'altro che è la mia mamma, che è il mio papà. E se vengo riconosciuto vuol dire che mi riempio di amore, vuol dire che sono una cosa bella, una cosa voluta, una meraviglia. Ma se non vengo riconosciuto, che da me stesso, da come io mi sono toccato, da come io mi sono accarezzato, di chi sono la meraviglia?
Di me stesso.
Di me stesso. E come vedete, tutto ritorna.
È una chiusura.
Tutto ritorna, ok? Le persone molto autocentrate. Quindi, e quanto è importante la mamma, no? Però c'è anche un altro particolare che vorrei far capire, che l'abbiamo anche considerato tutto sommato, non so fino a che punto. È vero, possiamo anche non aver ricevuto dalle nostre mamme proprio nulla, possiamo anche non averla avuta una mamma, possiamo anche essere cresciuti in una struttura. Sì. Una volta una coppia mi venne, lui mi disse chiaramente, sono un trovatello. E io gli feci raccontare la sua storia, c'era anche la sua compagna vicino, aveva un figlio, e disse: io sono un trovatello, non ho mai conosciuto mio padre, perché la mia mamma diceva non è degno di vederti, perché tuo padre non ti ha riconosciuto, portava il cognome della mamma, e la mamma dopo un po' lo ha abbandonato in una struttura, non ti posso più crescere, figuratevi come è cresciuto sta creatura. E poi mi dice, io ho imparato ad amare, sapete da chi? Da un mio vicino di casa. Vedete Dio che provvidenza, che punto arriva. Quel vicino di casa che io conosco molto bene, eccezionale, ha conosciuto questa coppia che si era appena formata, ha cominciato a frequentarli e poi ancora ha cominciato a parlare con lui. Lui ha cominciato ad affidarsi a loro, a cominciare a, diciamo, a sentire quest'uomo come un padre. Lui ha detto, dice, io ho ricostruito la figura di mio padre con lui. È stupendo questo. Questo che cosa vuol dire? Io prima vi ho detto, è provvidenza di Dio. Che vuol dire? Che in Dio tutto può accadere. Dio è l'eterno, è nell'eterno del nostro. Dio non è un qualche cosa che non conosce il nostro passato, ma è l'unico, lui, l'unico che può trasformare le nostre situazioni di ieri in provvidenza di oggi. È l'unico, la donna che riguarda, che si affida allo sguardo di Dio, la donna che non sta solo sotto lo sguardo dell'uomo, ma si affida allo sguardo di Dio, allo sguardo materno di Dio. Vi ho detto prima, anche per sanare le situazioni di ieri. perché Dio, mille anni sono come un giorno solo, e un giorno solo come mille anni per Dio, perché Dio è l'eterno. Ieri è già l'eternità di Dio, il mio oggi è l'eternità di Dio. Dio è nel mio domani, perché è la sua eternità, Dio c'è sempre. E Dio può risanare, far rinascere addirittura, non risanare. Risanare è un termine che francamente non mi piace. Cosa vuol dire risanare? C'ho una malattia, ci metto la medicina, curo. No, Dio fa rinascere. Avete mai sentito dire se potessi rinascere di nuovo, vorrei questo, quello, quell'altro, cioè tutto ciò che non ho avuto lo vorrei rinascendo. Dio è quello che mi dà, tutto ciò che non ho avuto rinascendo me lo dà. Dio completa i miei vuoti, riempie i miei vuoti. Io non posso dire oggi vivere di lagna, non ho avuto, non ho avuto, non ho avuto, non ho avuto e vado avanti con questo. Non posso farlo. Oggi come oggi io mi affido a Lui, guardo Lui, e Lui è il mio medico. Ma Lui è un medico che mi fa rinascere. E nella grazia dello Spirito Santo tutto ciò che può essere stato, dolore, morte, sofferenza, anche disgrazia, produce potenza nella croce. Ce lo siamo mai chiesti? Tutto questo è potenza nella croce. Anche Gesù poteva dire, mi metto sotto lo sguardo del mio Padre Eterno, muoio in croce e Lui mi ridà la vita. Secondo te l'ha detto o non l'ha detto? L'ha pensato o non l'ha pensato?
No, non l'ha detto.
No?
Si è fatta la tua volontà.
Io do la mia vita e la riprendo di nuovo. Perché io posso fare questo.
Lo sapevo.
Tutti lo possiamo fare questo. Dare la vita e riprenderla di nuovo. In virtù di Cristo lo possiamo fare, certamente non da soli, siamo povere creature. Che cenere eravamo e cenere ritorniamo. Ma lo possiamo fare in virtù di Cristo. Il Signore non abbandona nessuno, non può farlo. Non è che non lo fa perché è pietoso, perché si impietosisce per le sue creature, perché sta a piangere vicino a noi. No, non può proprio farlo, perché Lui è amore, non può abbandonare la sua creatura. Ma ne siamo convinti?
Sì.
E poi un'altra realtà che dobbiamo considerare è che nella famiglia è la donna che partorisce l'uomo, è la donna che partorisce, ok? Ci siamo su questo? Sì, è la donna che partorisce l'uomo. Ci siamo su questo? Ci siamo su questo?
Sì.
È la sposa che partorisce l'uomo, ci siamo?
Sì.
Sì? È la sposa che partorisce il suo uomo. Ci siamo? Un po' difficile da capire, è vero?
Anche da accettare.
È anche da accettare.
È l'uomo.
Bravo. Ed è proprio così. Questa è un'altra realtà cocente da capire. Il padre non può essere tale se non attraverso la madre. E perché questo? Perché è la donna che partorisce l'uomo. Abbiamo due donne che partoriscono lo stesso uomo. Chi sono? Chi sono? Due donne che partoriscono lo stesso uomo.
La suocera e la mamma.
Bravissimo! La mamma dell'uomo e la moglie, la compagna, chiamiamolo come vogliamo, la sposa dello stesso uomo. Viene partorito da due persone. Ed è proprio così. Sapete perché queste contrarietà che è difficile da mettere insieme? proprio perché partoriscono la stessa creatura in un modo diverso, in un modo molto diverso, ma la partoriscono entrambe. Maria, nella Sacra Famiglia, che fa? Partorisce Giuseppe, ma come lo partorisce? Lo partorisce nel suo ruolo di padre del Gesù, di padre del Messia. Questo è il partorire della sposa. Lo partorisce, lo fa diventare padre, non biologicamente, perché potrebbe anche non dirlo mai al suo sposo, che sta per arrivare un figlio. No, non biologicamente, lo partorisce, lo fa diventare padre, lo fa crescere, fino a fargli assumere il ruolo di padre. Ma è la sposa che lo fa, è la sposa che fa questo. Essa insegna al suo sposo l'amore, quell'amore puro, disinteressato, insegna quell'amore verso il figlio, insegna ad essere padre, e il padre non può essere tale se non attraverso la madre. La donna, abbiamo detto, che è stata creata per essere un aiuto per l'uomo, vero? Ma siccome la donna partorisce l'uomo e la sposa, abbiamo detto, partorisce lo sposo, questo è un rischio, il rischio di dominare. E questo è un altro fattore della donna madre, il rischio di dominare il suo sposo. E questo è un rischio da che il mondo fu, ed è un altro aspetto che noi non accettiamo, facciamo fatica ad accettare. Vedete quanti aspetti stasera, tutto quello che magari non vi aspettavate, state ascoltando, tutte cose che tante volte preferisce non sentire, non saperle, no? Perché danno un po' fastidio, è vero? La donna rischia di dominarlo. E quindi si chiede alla donna che ciò che Dio chiede alla donna è quello proprio di ritornare ad essere donna, cioè ad avere questa vocazione particolare alla femminilità. Se la donna non vuole essere più donna, viene a mancare all'uomo il supporto per diventare ciò che esso è. L'uomo non può diventare uomo se la donna non ritorna ad essere donna. Oggi che cosa abbiamo? Abbiamo la carenza dei padri. La donna è chiamata a sottomettersi, e questa parola non ci piace, ma è una parola che viene fuori da una tentazione della donna di dominare l'uomo, che la donna domina proprio attraverso il suo potere affettivo. Ma Dio che cosa dice? Dio dice: e tuoi figli, tuo sposo sono miei. Dio non sta a guardare. Dio dice: siccome corri il rischio, tu che partorisci, di dominare tuo marito, io ti ricordo che i tuoi figli e tuo marito sono miei. Tu li stai partorendo, ma sono miei. Che significa questo? Significa che l'uomo per la donna diventa, se la donna lo partorisce nel suo ruolo di padre e di marito, diventa il suo pastore e la sua guida. Vedete come si capovolge la cosa? In effetti noi vedremo come l'angelo parla a Giuseppe. Allora, Maria nell'Annunciazione gli ha parlato l'angelo. Vi sapete dire poi quanti altri angeli ha avuto Maria? Quanti angeli ha avuto Maria poi che hanno parlato a lei? Ma dopo l'arcangelo Gabriele? Dice bene Lorenzo, manco uno. Manco un angioletto piccolo così. Non li ha avuti. Perché? Che non c'era più bisogno. Il pastore e la guida di Maria chi era?
Giuseppe.
Perché Maria ha partorito anche Giuseppe al suo ruolo di padre. E Giuseppe ha sentito: prendi il tuo bambino, Nella notte con sua mamma vai qua, poi riprendi tuo figlio perché è morto quello che lo perseguitava e ritorna qua. Insomma, Giuseppe fa, obbedisce, ma è sempre lui. Ah, l'angelo poteva andare da Maria. Cioè, avrebbe fatto prima. No? Magari Maria, se ci andava due o tre giorni prima, si sarebbe pure preparata. E invece Maria l'hanno colpito in mezzo alla notte, ha dovuto prendere il suo sacchettello, un bambinetto piccolo, e ha dovuto mettersi in camicia.
Quindi era lui.
Giuseppe è diventato il pastore e la guida. Allora, qui troviamo veramente un'espressione magnifica della Santissima Trinità. Nella Santissima Trinità abbiamo tre persone. Voi ditemi quali delle tre è sottomessa, quali delle tre schiaccia le altre, quali delle tre è prepotente. Ditemi un po'.
No, nessuna.
Non ce ne sono?
No, non la vedo.
No.
Io la vedo.
Nessuna delle persone è bastante a se stessa e dove l'una non domina l'altra, questa è la Trinità.
Certo.
Nessuna delle tre persone basta a se stessa, l'una ha bisogno dell'altra, certo. Ma nessuna domina l'altra in questo bisogno. Mamma cara, io ti ho dato tutto, adesso tu mi devi dare, io ti chiedo per... No, non fa una gara. Non è un dominio vicendevole, non è uno schiacciarsi vicendevole, è un donarsi vicendevole. Questa è la Santissima Trinità. La donna ha creduto, e questa è una santa verità, che sottomettersi implichi il dominio da parte dell'uomo, e l'ha anche avuto questo dominio. Un dominio alle volte violento, alle volte e va bene, quello che è stato in passato e in tante circostanze lo è anche oggi. Ok? A voglia. Ma Dio che cosa fa? Dio le chiede solo di accettare questo uomo come suo pastore e come sua guida. E c'ha la motivazione per farlo. Perché l'uomo possa diventare padre, sposo. Quanto l'uomo, lei lo partorisce, abbiamo detto, nel suo ruolo di padre e di sposo, sottomettendosi, lo fa diventare pastore e guida. E l'uomo così scopre la sua vera vocazione, che è quella di dare la vita per la sua donna. Vedete che giro! Ma se non si fa questo giro, alla fin fine non si capisce, si rimane dove?
A pezzi.
Io valgo più di te.
Ma sì. E se l'uomo non accetta questo... purtroppo che sta lontano.
Perché non c'è più padre? Perché non c'è più padre?
Poco.
È uscito fuori tutto da lì. Oggi c'è una crisi del padre, tremenda. Oggi sapete che cosa sta succedendo? È vero che le donne vengono maltrattate, per carità, e violentate, eccetera, eccetera. Ma c'è anche un'altra verità oggi che sta venendo fuori. Sapete quanti padri ci sono a dormire alla stazione?
Persone se ne parla meno delle mamme.
Sposati, con figli, anche piccoli, pagavano il mutuo della casa, lavoravano. Sapete che cos'è successo poi? Cacciati di casa. Allora, dove vado a dormire adesso? Tanti non hanno più genitori, o comunque non è facile ritornare in viaggio.
Certo, specialmente l'uomo.
Dove vado a dormire? Perché devo dare gli alimenti, devo pagare il mutuo, devo anche vivere io, non ho i soldi per un altro affitto. Dove vado? Dove vado?
Infatti.
Alla stazione.
Se ne parla molto meno dei padri.
Ma sapete che cosa tremenda è questa?
Purtroppo sì.
Non so perché, sapete quante persone abbiamo avuto noi al consultorio? Non so perché mi ha cacciato di casa, ancora non riesco a capire il perché, cosa ci aveva in testa. Mi diceva sempre, io basto a me stessa, per i miei figli sono sufficiente io. Questa è una donna che non ha partorito il suo uomo, non l'ha portato al suo ruolo di padre e di sposo, e l'uomo non ha potuto entrare come pastore guida della famiglia. Vedete Ciro come risponde? Non potendo entrare come pastore guida della famiglia, cosa è successo? Che la donna non si è sottomessa, ma ha sottomesso. Anzi, qui non si parla di sottomissione, si parla di schiacciamento.
Schiacciamento questo, certo.
Ok? Basto a me stessa, basto per i miei figli. C'ho gli alimenti, c'ho una casa con un tetto, c'ho il mio lavoro, io va bene, sto bene. Tu basta che mi dai gli alimenti, poi dove stai, dove non stai, non mi interessa.
Scusa, Giovanna, vuol dire che adesso c'è una sentenza della Cassazione qualche giorno fa che dice che comunque adesso si tiene conto anche della donna, se ha dei beni, perché mi sembra anche giusto.
Speriamo, speriamo, perché tante leggi sono a favore della donna, proprio per questo fatto che si è capovolto, no? Una volta la donna era non considerata, oggi alla donna si affidano sempre i figli, la si tutela, fino a dimenticarsi che c'è anche da tutelare il papà, cioè lo sposo. Ok? Allora, è il padre che dà l'identità, lo sappiamo, il padre dà l'identità al maschio, dà l'identità alla femmina. Certo. Come la dà l'identità al maschio? Il maschio si rispecchia nel papà. Come la dà l'identità alla femmina? Queste sono cose che abbiamo già dette, le sto ripetendo.
Sì, sì, sì.
Come la dà la femmina l'identità?
Rispecchiandosi.
Riconoscendo la femmina con il suo sguardo. Se il papà ha uno sguardo positivo sulla femmina, ha uno sguardo che riconosce la bellezza della sua creatura, la fa essere veramente femmina, la fa crescere bene. Questo è molto importante capirlo, perché se quello sguardo del padre non l'ha fatta veramente creatura, femmina, non la fa diventare donna, è quello sguardo che rende la donna capace di essere sposa e madre. È quello sguardo del padre che per il figlio rende capace l'uomo di diventare uomo e padre, uomo sposo e padre. Altrimenti come fa la donna che non è riconosciuta in casa, non è riconosciuta la sua bellezza, non è riconosciuta la sua femminilità? Una donna riconosciuta come la servetta della famiglia, alle volte succede ai primi figli, no? Quando è figlia femmina, allora devi servire gli altri. Una volta era così, oggi ringraziando Dio non è più così. Una volta era così, era al servizio. È chiaro che chi sono io? La serva. E quando sono a casa e mi sono fatta una mia famiglia, chi sono io? La serva. Continua a fare quello che mi è stato dato, il ruolo che ho ricevuto. E non è facile uscirne fuori. Vi ricordate ieri sera cos'è che vi diceva Stefano? Il copione di vita. E come esiste quel copione di vita? E come lo rimetto io in ballo? Ma non me ne accorgo nemmeno. Fa parte della mia identità. Me lo sono costruito dentro. Non ho bisogno di pensarci per attuarlo. È meccanica la cosa, ok? Vedete quanto è importante questo? Quanto è importante il padre, che ci sia il padre e che il padre venga educato a fare il padre. E da chi può essere educato? Da chi lo partorisce? Da chi lo partorisce la seconda volta? Chi è?
Sposo.
Chi è?
Sposo. Ma c'è anche chi non si fa
partorire.
Appunto.
È un pezzetto sì, un pezzetto no.
Dai,
pezzetto sì, un pezzetto no. Non sempre ci si riesce completamente, è così.
Proviamoci, volevo dire al Signore.
E poi ancora un'altra cosa volevo sottolineare. Voi avete mai sentito, almeno io ho letto, San Paolo ci dice, mariti amate le vostre mogli. Ma voi avete mai letto nella Sacra Scrittura, mogli amate i vostri mariti?
No.
Io non l'ho mai trovato. Ma vi siete mai chiesti il perché?
Perché è naturale, perché la madre è naturale, non c'è bisogno di. Ai mariti bisogna
sì,
di dirlo continuamente.
Al al marito si può dire: guarda, rispondi alla richiesta di amore di tua moglie, amala fino a dare la vita per lei. Questo lo dice San Paolo. Impara ad amarla come Gesù ha amato chi? La Chiesa, sua sposa. Lo dice sempre San Paolo. Ok? È qualche cosa che sentiamo, qualcosa che sappiamo, ma la moglie, la donna, è più facile per lei amare, perché è aperta a questo,
certo,
a questa apertura, come Maria.
È naturale la cosa.
È una cosa naturale, che non ci deve pensare troppo la donna ad accogliere l'amore e a ridonarlo. Non ci deve pensare troppo, è nato in lei questa naturalezza, perché è fatta per dare la vita.
E sta male
chi
non riesce.
La risposta è semplice.
Chi non riesce sta male, certamente.
Allora, fino a donare la vostra vita per lei. Proprio così. Si dice perché si racconta che San Giuseppe sia morto d'amore per Maria. Si racconta. Quindi il problema della donna non è tanto quello di amare il marito, ma di accettarlo e di non dominarlo. Ecco perché ho detto prima di prenderlo come pastore guida. Questa è la difficoltà. E la difficoltà dell'uomo qual è? Di amare fedelmente la sua sposa. Per l'uomo il più difficile è essere fedeli nell'amore. È più difficile. È innato in loro. Abbiamo due caratteristiche nell'amare, ben diverse tra di noi, ok?
Mamma, più di voi stessi cosa intende?
Chi è che me l'ha chiesto?
Io.
Più? Com'è?
Maria, madre, la vostra moglie, più di voi stessi.
Più di voi stessi, fino a donare la vostra vita. Questo significa. Io posso amare più di me se dono la mia vita. Che posso dare io? Di più. Di più non posso dare. Quella che ha fatto Cristo. Cosa poteva fare Cristo per la sua Chiesa? Dare di più. Qual era il di più?
La sua vita.
Nella maniera in cui il Padre ha scelto per lui. Fino in fondo. Non ha tolto niente. L'uomo cerca molto spesso della moglie una mamma. Cerca. E io questo
simile a quella
l'ho sentito tante volte, no? Ma io non ho un figlio, ho due figli soli, ce ne ho tre, chiami il marito, no? Perché ma io non posso essere come mia suocera, lui vorrebbe tutto come ma io non posso, non lo sono, ok? E questo è un altro motivo di contesa, sempre che parte da lì. Perché tutte e due le donne hanno partorito lo stesso uomo, lo partoriscono in un modo diverso. Ma è chiaro che la donna che lo sposa non lo partorisce dal punto di vista biologico e lo fa crescere fino a un certo punto. Partorisce come sposo e come padre. Vuol dire o cresci.
E quando non vuole crescere?
Sono entrambi. O cresci. Questo è il partorirlo la seconda volta. Ok? E questo che alle volte non succede.
Anche perché non hanno conosciuto bene l'amore della mamma. A volte succede questo.
L'uomo che cosa vuole? La donna, abbiamo detto, attende l'amore. Vuole essere amata. L'uomo che cosa vuole?
Essere accudito.
L'uomo vuole che gli si venga riconosciuta la sua dignità e le sue capacità.
Certo.
L'uomo vuole il rispetto.
Certo.
E l'uomo questo lo vuole, lo esige.
Sì.
È innato in lui. Non è un capriccio dell'uomo. Se io non rispetto il mio coniuge, il mio sposo, il mio compagno, manco di rispetto, come dire, denigrare la sua virilità. È una mancanza di rispetto altissima. altissima. E se io non lo rispetto, quell'uomo non crederà più in me. Se a me escono fuori delle frasi, no, di presa in giro davanti agli altri, del mio uomo, del mio sposo, una mancanza di rispetto grave, lui non si fiderà più di me. Vi ricordate Adamo? Stiamo ritornando tante volte su quest'uomo. Adamo non si è fidata più di Eva. E invece della meraviglia davanti, dell'aiuto ricevuto da Dio davanti, che cosa ha avuto poi? Cosa aveva dopo? Una persona da incolpare. È colpa tua. È successo tutto questo, è colpa tua. Tu mi hai dato da mangiare quello. È colpa tua. Io non dico che Adamo non abbia fatto bene, perché Adamo come uomo voleva rispetto. L'uomo vuole il rispetto e la donna oggi ha dimenticato questo.
La donna oggi?
Ha dimenticato questo. Molto spesso lo dimentica. E l'uomo ha il diritto di essere rispettato, come la donna ha il diritto di essere amata fedelmente. Giuseppe è diventato il capo della Santa Famiglia di Nazareth, è vero? Anche se diventare il capo gliel'ha insegnato Maria, ma Giuseppe è diventato questo. Maria era senza peccato, non poteva forse dominarlo? Era senza peccato lei e poteva dominarlo proprio perché era senza peccato. Poteva dominarlo. Che ha fatto Maria? Si è sottomessa. In che modo? Ubbidendo in tutto a lui. Quando lo sposo è il pastore della sua sposa, allora lui diventa capace di donare la vita per lei. Quando la sposa lo fa diventare suo pastore guida, lui diventa capace di donare la vita per lei. Vedete il giro? Come si completa? Ma per arrivare a far sì che un uomo sia capace di donare la vita per la sua donna, il giro deve essere completo. Non ci possiamo andare per altre vie, ok? E quindi che cosa vuol dire sottomettersi? Vediamo cosa vuol dire sottomettersi. Non vuol dire essere schiacciata, vuol dire mettersi sotto la protezione di un altro. Oggi la donna altro che cercare protezione, cerca un altro ruolo, no? Competizione. Questo cerchiamo spesse volte noi donne. Entriamo in competizione con il nostro uomo, perché lui può farlo e io no? Perché lui ha diritto e io no? Tra i due non c'è più aiuto, c'è competizione. Allora, infatti Adamo ed Eva si trovano l'uno di fronte all'altro, e l'uomo è passato da uno stupore, da una meraviglia per la sua donna, al rimprovero e al rimproverarla e incolparla, dal rimprovero al dare la colpa. Questo succede per noi, tranquillamente, passare da uno stupore, da uno sguardo di stupore, piano piano, uno sguardo di rimprovero e di incolpare, dare la colpa. Non è colpa mia, è colpa tua quello che sta succedendo. Sei tu che devi farti aiutare, non io. Si passa, si fa questo circolo, ok? Se le cose vanno bene nella coppia, che cosa si dice? No, sei tu. È tutto un ritorno. È tutto un puntarsi il dito discendente. Quando tu ti fai aiutare, ti farò aiutare anch'io. Ok? E fin quando facciamo questo andirivieni, non si partorisce proprio nessuno. Non si sottomette proprio nessuno, non si costruisce un bel niente, non c'è grazia di Dio che circola. Non ci dobbiamo dimenticare, che proprio per il sì della donna, per il dono incondizionato della sua vita, che il mondo è salvato. Non ce lo dimentichiamo, vedete com'è bello essere donna. Il nostro sì, il sì di una donna, il sì di tutte le donne. Ogni donna dice sì. Ogni donna dice sì quando accetta la sua creatura. Ogni donna dice sì, ogni sposa dice sì quando accetta di partorire lo sposo. Ogni parto è doloroso. Però che cosa succede? Che il mondo si salva. Allora, se ritorniamo a quello sguardo del Padre Celeste, ritorniamo quindi a sottometterci a uno sguardo che ci dice che siamo una meraviglia, possiamo fare tutto questo. Solo se si ritorna a quello sguardo celeste si può fare tutto questo. Infatti, Maria era l'Immacolata Concezione, era la Madre di Dio e si è sottomessa al peccatore. Guardate che affare. Le due cose, come le mettete insieme, queste due cose? Una parola. Ma per Maria sottomettersi voleva dire aiutare San Giuseppe a diventare padre e sposo. Fino a farlo diventare pastore guida, fino a farlo morire di amore per lei. Caspita lì. E c'è riuscita.
Sì.
Allora,
diamo una bella responsabilità.
Ecco, guardate in che mondo viviamo. Ma che cosa vuole il Signore? Questo. Sì. Cosa vuole il Signore? In questo mondo, vedete che macello che c'è dietro? Questo punto interrogativo? La leggete questa scritta? Se noi la teniamo così, fate difficoltà a leggerla?
No, ora sì.
Ma fate un po' di difficoltà.
Un pochino sì, forse perché è troppo forte.
Abbiamo bisogno di Dio per certe cose.
E questo è il motivo.
Abbiamo bisogno del Signore per leggere bene le cose della vita. Abbiamo bisogno di Lui, non possiamo eliminare la confusione che c'è sotto, ma guardiamo a ciò che Dio ci dice. Dio ci dice a ogni donna, mettiti anche tu sotto il mio sguardo, e lo dice ad ogni donna. Questo è il messaggio che oggi ci dà il Signore, ma non abbiamo finito qui. Siccome sono le 5:40, alle 6 ci rivediamo, bellissimi. Vi do 10 minuti abbondanti, massimo un quarto d'ora, ok? Dopo abbiamo ancora qualcos'altro da fare.